Allora, cari ascoltatori, bentornati in diretta. Io ho qua i miei due soliti ospiti del giovedì, ovvero Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia, Villaggio per la Terra. Ciao a tutti.
Buon pomeriggio.
Tu sei appena tornata dall'Africa.
Sì, dal Madagascar. Ho fatto un viaggio stupendo, molto contraddittorio.
Vabbè, come tutti quei paesi.
Sì, veramente.
Però si respira veramente aria di terra vera.
Sì, terra vera, natura vera.
Senti, però noi invece adesso dal Madagascar andiamo in Emilia Romagna, andiamo a Imola.
Sì.
Perché tu in questo fine settimana, o meglio, voi sarete come Erday Italia ad Imola per partecipare al Festival della Creatività Sociale.
Sì.
Allora, di festival ce ne sono davvero tanti, diciamo.
Sì.
E questo perché dovrebbe essere differente dagli altri?
È molto particolare, in effetti, qui perché creatività sociale si intendono un po' tutte quelle iniziative e soluzioni, sia nuove tecnologie, le pratiche di sostenibilità, che la politica, l'imprenditoria e anche il mondo accademico, ma soprattutto i cittadini volenterosi possono ideare e mettere in pratica per il benessere e un po', diciamo, e il miglioramento del tessuto sociale. È un po' le famose rivoluzioni dal basso, no? Quello che i cittadini possono fare mettendosi tutti insieme. Il festival, come hai detto tu, si terrà ad Imola, nel teatro del Parco dell'Osservanza, per tutta la giornata del 20 settembre. E anche questa sede è una sede particolare ed è un esempio di quello che abbiamo appena detto, proprio di creatività sociale, perché questa sede era nata per essere un manicomio ideale, un manicomio, un bel manicomio, tra virgolette, perché contornato dal verde, in un parco con diversi spazi per le attività terapeutiche, come la cucina, l'orticoltura e anche il teatro. Questo però avveniva a fine 800. E negli anni 90 però i manicomi, come sappiamo, con la legge Basaglia furono appunto eliminati, caddero in disuso, e il comune quindi ha acquisito questo terreno, questo parco, l'ha ristrutturato e dopo il 2000 l'ha destinato ad eventi culturali. È diventato un hub dove appunto si fanno festival, si fanno incontri, e quindi è un buon esempio di riconversione, no? Di qualcosa che è diventato appunto per i cittadini, che i cittadini possono utilizzare. Per Luigi Sassi, come hai detto tu, ma anche io, insomma, saremo Erday Italia, sarà presente a questo festival, e si parlerà un po', il dibattito è sulle politiche necessarie a favorire appunto la creatività finalizzata al bene comune. E altri momenti, altri interventi della giornata saranno dedicati a diverse forme di creatività sociale, ad esempio la digitalizzazione dei servizi, l'architettura urbana, la moda, l'intelligenza artificiale al servizio dei talenti. E ho anche per parlare di un ambito che ci appartiene, che è la Carta Universale dei Diritti della Terra Coltivata, che fu presentata 10 anni fa all'Expo di Milano, e curata e promossa proprio dal nostro ospite, che sentiremo tra poco con un'intervista del mio collega qua, di Giuliano Giulianini, e quindi tra poco sentiremo appunto dalle sue parole, di Andrea Farinè, di questa iniziativa.
Allora, senti, Giuliano.
Volevo aggiungere, Alessandro, che volendo, questo festival ovviamente è gratuito e aperto a tutti, e ci si può registrare su socialing.eu per poter partecipare appunto in maniera gratuita, oppure si può seguire da remoto in diretta streaming sul canale YouTube del Socialing Institute.
Interessante. Giuliano, che cosa aggiungi?
Volevo presentare un attimo l'ospite di cui sentiremo l'intervista. Andrea Farinè è uno degli organizzatori di questo festival, è docente di economia e gestione delle imprese, psicologia sociale all'Università Carlo Cattaneo. Però magari lo conoscete anche per un'altra sua presidenza, che è la Fondazione Pubblicità Progresso, quei filmati che vediamo in televisione su vari argomenti, e poi appunto è presidente del Socialing Institute. Noi questa settimana anche sull'Osservatore Romano abbiamo dedicato una rubrica alla creatività sociale, a questo movimento dal basso, come diceva Tiziana. Siccome questo festival è incentrato molto sull'intelligenza artificiale, come tanti festival che ci sono in questo nostro presente, io ho chiesto a Farinè dei dubbi che avevo sulla questione ambientale. Uno è: ma se parliamo molto, se usiamo tanto l'intelligenza artificiale, la creatività non viene diciamo, avvilita la creatività umana se lasciamo fare troppo all'intelligenza artificiale. E poi soprattutto l'intelligenza artificiale consuma molto, consuma energia, consuma minerali per fare computer, circuiti.
Le reti neurali.
Esatto. Siamo sicuri che è sostenibile? E lui ci ha
allora,
dato una risposta
interessante. Sentiamo che cosa ci ha detto Farinè.
Esattamente per creatività sociale. E come cercherà di raccontarla il Festival di Imola?
Siamo il popolo più creativo al mondo. La nostra antropologia, la nostra storia, la nostra geopolitica ci ha portato a sopravvivere in condizioni molto difficili e a sviluppare questo tipo di sentimento. La creatività degli italiani può essere una grandissima risorsa nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, perché se noi utilizziamo queste piattaforme e siamo persone diverse, con età, culture, esperienze diverse, forniscono alla stessa domanda lo stesso risultato. Quindi qual è il punto centrale? Chi riesce ad aggiungere valore interpretativo? Chi riesce ad aggiungere valore creativo? Ecco, allora è una grande opportunità per il sistema Italia, perché il sistema Italia si basa su 80 distretti dove c'è il bello e il ben fatto, c'è il Made in Italy nel food, nell'arredo, nell'abbigliamento. Questa creatività non può essere individuale, deve essere una creatività sociale, vale a dire quel territorio, quella comunità, quella filiera deve condividere uno sforzo creativo. Questo va per le associazioni di categoria, per gli imprenditori, per i commercianti, per le professioni, per le istituzioni sanitarie, per le istituzioni formative. Quindi dobbiamo fare mente locale, fermarci e capire, vedendo il mezzo bicchiere pieno, come questa è una grande opportunità per sviluppare uno sforzo creativo condiviso a livello di sistema.
Quali sono le forme concrete che può prendere l'innovazione a vocazione sociale?
L'Italia è un popolo che ama socializzare e abbiamo creato nei nostri territori tantissime forme di innovazione sociale. Questo vale nel mondo dell'economia, vale nel mondo della produzione, ma vale anche, ad esempio, nel mondo dell'agricoltura. Provate a immaginare che l'Italia ha il valore aggiunto per ettaro più sviluppato al mondo, il doppio di quelli francesi e 3 volte quello dei tedeschi e degli inglesi, perché abbiamo delle imprese familiari che operano in territori dove associazioni di categoria, consorzi agrari, tutti sviluppano una determinata direzione, quindi è innovazione sociale condivisa. Pensiamo che siamo i secondi al mondo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sanità. Il modello sanitario italiano è un modello diffuso, a forte vocazione sociale, che difendiamo con i denti e con le unghie, ma che ci ha reso famosi a livello europeo e internazionale. Noi siamo un popolo filantropico, l'Italia rilascia quasi 7 miliardi di filantropia in un anno, Brescia è la capitale italiana del volontariato. Pensate che su base nazionale ci sono quasi ogni mese 6 milioni di volontari nel nostro paese. Ho inventato una disciplina che si chiama socialing, che è una disciplina economico-sociale che ha come obiettivo il benessere della comunità, il benessere della collettività. E vi posso assicurare che il nostro territorio, ai diversi livelli, sui diversi tavoli, manifesta grandissimo interesse in questa direzione.
Visto che ha nominato i territori, l'agricoltura, ricordo che ricorrono i 10 anni dalla Carta Universale dei Diritti della Terra Coltivata, che è proprio il sostituto del Social Institute ha curato nella forma e lei ha presentato appunto 10 anni fa. Ci vuole raccontare quali sono i principi alla base di questa carta universale?
Nel 2015, insieme a Roberto Cingolani, quando operava come direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo presentato il format del chilometro verde, vale a dire delle filiere tracciabili, etiche dal punto di vista ambientale e sostenibile, che fossero a disposizione di tutti. La terra ha una sua anima, se noi vogliamo coltivarla dobbiamo rispettare criteri di naturalità, di integrità e di fertilità. Sono orgoglioso nel dire che la prefazione del libro dove è contenuta la Carta dei Diritti Universali della Terra Coltivata è stata curata da Carlo Petrini, quindi il fondatore di Slow Food, ed è stata considerata una delle eredità culturali più importanti dell'occasione di Expo 2015. Questo documento è scaricabile gratuitamente sul sito socialin.eu e noi festeggiamo i 10 anni e in occasione del Festival a Imola ci sarà un momento di commemorazione, perché è sempre più attuale tutelare la terra, tutelare l'ambiente, tutelare il tipo di produzioni, di lavorazioni che vengono fatte per preservare questa grande risorsa che è la biodiversità italiana.
Su tutti i tavoli del programma di questo festival aleggia l'intelligenza artificiale, protagonista di un po' tante delle discussioni e degli eventi che avete messo in piedi. La domanda che mi viene spontanea è: ma l'intelligenza artificiale non è il contrario della creatività umana? Non la circoscrive, non la avvilisce addirittura?
Che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è la capacità, l'intelligenza naturale è la capacità di porre rapporti. L'intelligenza artificiale ha la capacità di sistematizzare conoscenze già acquisite, quindi non c'è creatività. Da una recente ricerca fatta dall'MIT all'Università di Boston risulta che l'intelligenza artificiale utilizzata mediamente velocizza del 60% le pratiche più procedurali, ma riduce del 32% la capacità creativa delle persone, perché la sfida è la creatività sociale. Tenete conto che un anno fa l'11% delle piccole e medie aziende italiane usava piattaforme di intelligenza artificiale, oggi il 47% delle piccole e medie aziende italiane usa queste piattaforme. Dobbiamo conoscerle, dobbiamo imparare ad usarle, dobbiamo renderci conto che sono algoritmi. C'è una logica di tipo algoritmico che sta alla base di questo tipo di sistemi, e quindi molte discussioni che vengono fatte se l'intelligenza artificiale ci sostituirà, la risposta è no; se l'intelligenza artificiale è creativa, la risposta è no; se l'intelligenza artificiale è un'anima, la risposta è no. Quindi non dobbiamo spaventarci, dobbiamo conoscere queste piattaforme e dobbiamo investire in codici scritti di informatica. Noi non possiamo in Italia e in Europa continuare a regolamentare piattaforme americane o piattaforme cinesi. Quindi dobbiamo creare piattaforme di intelligenza artificiale per il food, per il cibo, per l'abbigliamento, per la moda, per la sanità, per l'arredamento, che sono il nostro vanto, il vanto del Made in Italy. Noi lavoreremo molto su questa visione trasversale della creatività sociale come risposta italiana allo sviluppo molto molto intenso dell'intelligenza artificiale.
Bene, professore, lei mi ha rassicurato sulla creatività, che non è appannaggio dell'intelligenza artificiale, però sicuramente richiede l'intelligenza artificiale, le piattaforme richiedono molta energia, molte materie prime per la costruzione dei device, eccetera, eccetera. E non corriamo il pericolo di fare un ulteriore salto in avanti nel consumo energetico, nello sfruttamento delle risorse del pianeta, per avvalerci di questa nuova possibilità?
Si parla in questo caso di sostenibilità digitale. Se adesso noi decidiamo di fare una ricerca su una piattaforma di ricerca, una ricerca emette 5 grammi di CO2. Se noi mettiamo un like, un cuore su una piattaforma dei social network, quelli sono 9 grammi di CO2. Tutto dipende da come produciamo l'energia, perché se noi produciamo energia da fonti rinnovabili, questo problema non c'è. Il vero problema è il consumo idrico, perché queste piattaforme richiedono data center per la capacità di calcolo molto molto importanti, molto pesanti. Per raffreddare i server, i computer che lavorano all'interno di questi data center, si consumerà tantissima acqua. Bene, per fortuna l'Italia ha anche grandi risorse idriche, e queste risorse idriche possono essere utilizzate all'interno di questa prospettiva. Quindi noi ci auspichiamo come Social Institute un uso etico di energia da fonti rinnovabili, un uso etico selettivo di risorse idriche, auspicandoci che l'Italia investa in intelligenza artificiale per difendere le nostre comunità, i nostri distretti, le nostre esportazioni, i nostri posti di lavoro, in una creatività sociale condivisa, in un'economia partecipativa.
E allora bisogna utilizzare l'energia in modo etico, ma anche l'intelligenza artificiale. D'altronde si stanno anche sovrapponendo tutta una serie di normative, sia a livello italiano sia a livello europeo. Vedremo davvero. Poi va detto che comunque le reti neurali vanno sicuramente più veloci delle normative.
Certo.
Senti Tiziana, però c'è anche un altro appuntamento che vi vede impegnati sabato. Stavolta si parla di una cosa che difficile da capire: l'agroecologia.
Sì. Allora, accade poco vicino, cioè proprio poco fuori Roma, perché a Castel di Guido, che è un borgo rurale sulla via Aurelia, qui ci sono un'azienda agricola pubblica, quindi gestita dal Comune di Roma, e un'oasi naturalistica che invece è gestita dalla Lipu, e una comunità di residenti invece e associazioni locali che sono molto legati alle tradizioni contadine. Quindi dopodomani, quindi sabato 20 dalle 15 in poi, il borgo ospita Sovescio Festival di agroecologia e comunità. Quindi nei prati dell'azienda, tra gli uliveti, nelle stalle, i boschi che li circondano, si susseguiranno una serie di incontri sull'agricoltura ecologica, la tutela delle tradizioni contadine, ci saranno proiezioni documentari, anche lo scambio di sementi, insomma, tra i vari partecipanti, e ad eccezione della cena che bisogna prenotare, sarà una cena vegana e ma si può prenotare tramite Facebook al Sovescio Fest. Tutte le altre attività sono completamente gratuite. Noi ovviamente avremo il nostro Giuliano che sarà presente, che quando mai manca una cosa dove c'è la Lipu e dove si è vegani, e quindi lui sarà presente insieme, modererà un dibattito con la regista Emma Marzi a margine appunto della proiezione di due documentari.
E appunto si parla di agricoltura collettiva e su questo parleranno i documentari. Che vuol dire?
Allora, sono due documentari. Agricoltura collettiva è un movimento europeo, vedremo appunto questo documentario di Emma Marzi, che è un'antropologa ma anche una regista, e si occupa molto di agricoltura ed ecologia collettiva, nel senso che diversi piccoli agricoltori stanno cercando di mettersi insieme per fare rete, per avere accesso alle terre. Uno dei temi di fondo di questo festival è la difficoltà adesso, in questo momento storico, di accedere proprio alla proprietà delle terre per le persone che vogliono dedicarsi all'agricoltura, diciamo, ecologica o comunque di prossimità, di chilometro zero, di vicinanza, perché comunque c'è uno storico di proprietà che appartengono a grandi industrie,
anche a grandi gruppi, sì.
Grandi gruppi,
dai terrieri.
L'altra cosa invece è l'altro tema dell'agroecologia, è l'agricoltura rigenerativa, cioè non solo quella sostenibile, che vuol dire coltivare senza impoverire troppo il terreno, senza distruggerlo, ma addirittura il contrario, di rigenerarlo, cioè un'agricoltura che oltre a mantenere la fertilità del suolo la migliora. Questa è una cosa che sarebbe utile per esempio in tante vaste parti del mondo, ma anche in Italia, dove i terreni si sono impoveriti dal punto di vista proprio biologico, cioè i terreni, la terra è diventata meno fertile, quindi c'è un tipo di agricoltura dove c'è una produzione di cibo, di verdure, di frutta, eccetera, ma c'è anche un arricchimento del suolo contemporaneo. Questo documentario che vedremo, Farming Redefined, che è nonostante il titolo è di Silvia Lazzaris e Arturo Vicario, due italiani, parlerà proprio di questo, una cosa interessante da vedere.
E beh, ci sono tanti, tra l'altro, esperimenti di aziende che sono, diciamo, si sono stabilite su terre pubbliche, e questo è fondamentale perché la terra comunque c'è un diritto a coltivarla anche da piccoli gruppi e soprattutto da cooperative, Giuliano.
Esatto, uno dei temi di fondo è per esempio ridar vita ai borghi rurali, quelli abbandonati, quelli di montagna, di mezza montagna, di collina, insomma delle aree interne, come si suol dire, dove magari una singola persona fa fatica ad andare lì, investirci tutta la propria vita, magari tutti i propri risparmi, però magari una comunità, anche una comunità che si sta spopolando, oppure una comunità che voglia ripopolarsi, magari non affidarsi solo all'impresa individuale, ma a una impresa collettiva di reti, anche di negozi, di turismo, eccetera, che poi acquistano i prodotti di queste produzioni, possono dare vita a un movimento. Nel documentario, che io ovviamente ho visto in anteprima, c'è l'esempio di Ibiza. Quanti di voi sono stati a Ibiza? Magari hanno visto, hanno mangiato cose locali, e questa è una novità degli ultimi anni, perché ci sono andati, oltre ai vacanzieri, oltre agli imprenditori del turismo, ci sono andati anche persone che hanno rivitalizzato, rimesso a produzione i terreni agricoli di Ibiza, che erano stati abbandonati quando c'è stato il boom del turismo, e grazie al turismo hanno un mercato lì, senza aver bisogno.
Beh, è incredibile sapere che insomma Ibiza non è solo, esatto, diciamo,
non ci si va solo per ballare,
solo sì, per ballare o andare al mare, esatto, più per ballare, secondo me, da quanto ne sappiamo. Allora, cari amici, io ringrazio per essere stato noi Tiziana Tuccillo, eccola qua, e Giuliano Giulianini, buona visione di tutti questi documentari. Tra l'altro, allora, io per gli approfondimenti di questi argomenti che abbiamo trattato in questa parte appunto di Earth Day Italia, vi rimando al sito, che ve lo ricordo, www.earthday.it. E però, per tornare a parlare di ambiente, tutela del nostro ecosistema, lotta al cambiamento climatico, vi rimando a giovedì prossimo, perché di nuovo ci saranno Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini. Nel frattempo continuate a sentire Radio Vaticana.